Club Alpino Italiano, sezione Agordina, CAI di Agordo. CAI di Agordo ormai da tempo ci ha abituati ad ottobre ad appuntamenti importanti. Sto parlando di Sere d'Autunno che presentiamo quest'oggi e lo facciamo con il presidente Dario Dell'Osbel e con Antonello Cibien. A che edizioni siamo arrivate? Buongiorno presidente, benvenuto.
Allora buongiorno a tutti, siamo alla 16ª edizione, quindi siamo ormai rodati. E questo evento mi preme sempre ricordarlo, che è stato inventato e portato avanti anche da Michele Filaferro, che era il precursore, quello che ha dato l'input.
Ha fatto le prime serate.
Le prime serate.
Organizzate bene fin dall'inizio. Credo che la sala Don Tamis non sia mai stata vuota, non l'ho mai vista vuota in queste sere.
No, la sala Don Tamis è sempre c'è una buona affluenza. Dopo dipende anche dal mare delle serate, se ci sono altre manifestazioni in giro. Comunque abbiamo sempre un buon riscontro, sicuramente.
Direi che molte volte si è rivelata addirittura piccola per l'importanza. Quanta gente è venuta, Antonello? Disastro.
Ciao, non mi ricordo, è un saluto ai radioascoltatori, ma abbiamo avuto delle serate in cui c'erano più di 400 persone, abbiamo dovuto allestire dei microfoni all'esterno perché guardavano dalle finestre, ma non si poteva ovviamente far entrare. Poi che la media è sulle 180-200 persone, insomma, ecco, più o meno questo è il numero su cui...
Non è male.
No. Anche di più talvolta.
Giampaolo Solatroi è il nome di Sere d'Autunno da un bel po' di anni. Grande Giampaolo.
Sì, Giampaolo è una garanzia, perché sa tenere la serata, quindi anche nei momenti di panico, quando qualcosa non funziona, sicuramente lui sa tenere la serata
e tenere a bada il pubblico, cultura, che non è poco.
E tiene a bada il pubblico, che magari può lamentarsi se c'è qualche inghippo.
Buon lavoro Giampaolo Solatroi, che sia un gran ottobre. Si inizia il 4, ormai ci siamo. Mario di Bonamoro, chi è Antonello Cibien?
Mario di Bona è una guida alpina di Cortina, è un personaggio molto interessante e ci proporrà praticamente delle immagini di salite fatte sia in Dolomiti per arrivare poi al Nepal, alle montagne, al K2, soprattutto le montagne himalayane.
Diapositive, multivisione.
Sì, credo. Esatto, presenterà un po' di tutto questo. È un personaggio di Cortina, tra l'altro ha avuto molti riconoscimenti anche, ha 63 anni, e però è una persona veramente molto, ma molto in gamba.
Sere d'Autunno non dimentica le donne, anche quest'anno la seconda serata parla al femminile. Senza confini, 2200 km di magia sulle orme di cercatori d'oro. Chi è Laura Trentani, presidente?
Allora, a differenza dell'anno scorso che avevamo presentato quattro donne, quest'anno ne abbiamo solo una, ma è molto importante. Laura Trentani è un medico ortopedico di 50 anni, del Lago Maggiore, nella Verbania, del vicino Verbania, ed è appassionata di attraversate sulla neve, più che altro sulla neve, quindi... penso che presenti un filmato, Antonello, no?
Sì, dovrebbe presentare un filmato, delle immagini. Ha fatto traversate molto importanti nelle Yukon, in Canada, e sta preparando anche altre cose, perché abbiamo dovuto un po' spostare anche un po' le date, perché lei poi deve partire per un'altra avventura nel deserto stavolta.
Chissà se avrà mai trovato l'oro, che dici?
Ma chissà, non credo ne abbia avuto il tempo, e poi di solito preferisce le traversate invernali trainandosi una slitta, non con i cani, ma se la slitta si traina proprio lei, e quindi credo non abbia il tempo di cercare l'oro.
Club Alpino Italiano, sezione Agordina, è Sere d'Autunno quello che stiamo presentando, serate di incontri, dibattiti, immagini, filmati, multivisioni, tutti i venerdì di ottobre, 20:45, Sala Don Tamis, Unione Montana Agordina. Abbiamo detto 4 ottobre, Mario di Bonamoro, 11 ottobre, Laura Trentani, si va al 18 ottobre, questo è un nome noto, Walter Binotto, presidente.
Allora, Walter Binotto è un fotografo famoso. Io lascerei la parola ad Antonello, che da fotografo a fotografo parlerà vi spiegherà meglio, insomma, ecco, quindi Antonello.
Sì, Walter intanto è un grande amico, lui ha già partecipato a Torricella più volte e è veramente un personaggio, nel senso che fa una ricerca molto approfondita di tante cose, perché spazia veramente ovunque, però ultimamente si è dedicato molto alla fotografia di aurore boreali, di eventi soprattutto del cielo, alcuni proprio difficilmente anche comprensibili, perché ci sono delle cose che neanche possiamo immaginare nello spazio, che lui ricerca con attrezzatura adeguata e capacità soprattutto molto elevata, e è veramente molto ma molto bravo.
Il 25 ottobre si chiude con uno scultore di professione, ha pure una qualifica accademica, Barry Bona.
Sì, Barry Bona è uno scultore sul marmo, credo più che altro marmo, è un ragazzo dell'Alpago. Il ragazzo dell'Alpago è una persona, è un alpinista che va molto in montagna, anche d'inverno, e fa diverse solitarie, diciamo che arrampica in solitaria, quindi sarà una bella serata che aveva già proposto qualche tempo fa alla Valle Agordina, e noi abbiamo preso la palla al balzo e ce lo siamo portati ad Agordo. Perché era proprio una bella serata che meritava essere rivista da più persone, insomma, ecco.
4, 11, 18 e 25 ottobre, sera d'autunno, ne stiamo parlando con Dario Dell'Osbel, che è presidente del Club Alpino Italiano Sezione Agordina, e Antonello Cibien. Certo che trovare 60 e più personaggi, 16x4, ho fatto un conto molto molto veloce, mica è stato facile.
No, non è facile, anche perché poi alla fine... Intanto trovare la disponibilità e trovare anche dei personaggi che diciamo riescano a venire ad un prezzo, diciamo, un cachet. Un cachet abbastanza buono, diciamo, perché ovviamente non è giustamente un rimborso, bisogna farglielo a queste persone. Certo. Anche se minimo, noi lo consideriamo minimo, per noi è tanto, però minimo bisogna assolutamente farlo, anche perché abbiamo gente che si sposta, sì, vediamo dal Lago Maggiore, ma altre volte sono venute da altre parti, quindi si spostano abbastanza da lontano, e quindi così. E poi trovare anche i personaggi per diversificare le serate. Certo. Cerchiamo sempre di non fare, essendo CAI, no, di non fare solo alpinismo, ma di proporre anche altre sfaccettature di quello che è l'avventura e la vita della montagna. Insomma.
Che è stata la carta vincente di questa iniziativa. Avete sentito le spese, e qui va ringraziato l'Unione Montana, che mette a disposizione la Dontamis, e poi i soliti noti, Ottica Mottes, Caffè Miniere, FPB Cassa, sempre vicini alle... soprattutto Motte sono vicini alle vicende del caso.
Sì, io li devo ringraziare, ringrazio l'Unione Montana sicuramente, perché la sala è un... viene fornita ad uso gratuito, quindi la ringraziamo in tutti questi anni, insomma, ecco. E ringrazio il Mottes, che è ormai un è come Soratroi, no? C'è il Mottes e c'è il Soratroi, no?
Direi di
il Caffè Miniere e la Cassa di Risparmio,
la
Cassa FPB
Fassa Primiero Belluno,
che ringrazio. È sempre più difficile trovare sponsor, chiaramente, e andare a cercare soldi non è facile, insomma, e quindi
dirlo a noi
e quindi è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve fare.
Allora, sera d'autunno dal 4 ottobre al 25, seguiteci alla radio, perché noi ve lo diciamo settimana per settimana quello che succede, perché adesso parliamo di montagna. È stata un'estate incredibile, sarà le Dolomiti dell'UNESCO, sarà che al mare sono aumentati i prezzi. Che cosa è successo, Antonello, quest'estate?
Ma è che c'è stato un flusso di escursionisti, alpinisti, pseudo escursionisti, un po' di tutto veramente, diciamo che si sono riversati sulle montagne, creando sicuramente un giro economico non indifferente, ma creando anche molte problematiche, perché molta gente non è preparata assolutamente, anzi direi proprio impreparata, e abbiamo assistito a delle cose veramente assurde. Gente che parte a mezzogiorno per fare dei giri che quasi non riesce a farli neanche partendo la mattina, e poi a luna di notte vanno a recuperarli con l'elicottero, mettendo a rischio la vita anche dei soccorritori, perché questo è il problema grosso, oltre che i costi.
Ho il vago presentimento che si sia allungata molto la lista dei morti di montagna in quello che sarà l'evento al quale partecipate anche voi, che è la messa per i caduti della montagna di fine ottobre.
Sì, c'è stato sicuramente qualche vittima. Io volevo solo dire questo, che in proporzione a tutta la gente che gira succedono pochi incidenti, perché pensare che ci sia gente che arriva da Città del Capo, Tokyo, Seoul, Sydney, magari non ha mai visto una montagna e si presenta e fa l'alta via numero uno o le alte vie, insomma.
In infradito
o in scarpe da ginnastica o con i pantaloni. Adesso si va molto in pantaloni corti in montagna, che insomma
non è una bella cosa. Perché non hanno mai preso le zecche.
Non ho mai preso un morso di vipera,
di vipera, ancora meglio.
Quindi succede in proporzione alla gente che gira, a tutte le persone, gli utenti che girano, succede poco. Quindi così, insomma, diciamo che di pure.
Sì, ma il problema è soprattutto, a parte gli incidenti seri, quelli seri che capitano seriamente, molti sono proprio, cioè, sono incidenti che non sono incidenti, sono stanchezza, sono affaticamento, sono la storta anche un polso, ma si fanno venire
ma
a prendere.
Questa assicurazione Dolomite Emergency ha aiutato o sta aiutando a chiamare l'Heli Taxi? Perché abbiamo sentito anche l'elicottero che è intervenuto per lo slogamento di un mignolo, eh?
Sì, sì.
Cioè, questa
sì,
è stata
sì.
Un po' la barzelletta dell'estate, no?
Sì, sì, di un polso dove possono rientrare naturalmente a piedi come si faceva fin tanto tempo fa, insomma. Invece adesso basta un nulla, stanchi, disidratati, dei giri fatti.
L'elicottero si paga se non sei assicurato, no?
Certo,
non
si paga.
C'è una franchigia,
certo, no,
minima.
Si paga se non è un intervento di sanitario, diciamo, ma spesso vediamo che l'elicottero va, li recupera, poi li lascia al parcheggio e ce ne tornano a casa con la propria macchina.
Se non ci fosse l'assicurazione, forse ci penserebbero due volte a chiamarlo.
Sì, però talvolta non c'è neanche l'assicurazione e poi rimangono i buchi
da parte della regione.
Soprattutto con l'estero, no? Che non sia facile incassare
penso
i soldi.
Che sì. Non è facile incassare, sì.
Poi c'è l'altro argomento, qui Claudio Pra, uno dei vostri, l'ha tirato fuori l'argomento questa settimana. Adesso voglio sentire la vostra opinione. Io mi ricordo quando ero piccolo che c'era il bivacco sotto l'Agnello, non so come si chiama.
Cozzolino,
che era un po' il mio obiettivo, e mi avevano spiegato che lì ci vai a dormire solo se hai esigenze. Poi col tempo mi dicevano che c'erano fuori i cartelli, prenotato dal 7 all'8 agosto, eccetera, eccetera. Allora, sto bivacco.
Allora proprio stamattina sì, io avevo letto la nota di Claudio e stamattina gli ho girato la locandina e allora mi ha detto, mi ha parlato di questi bivacchi, gli ho detto, vabbè, dico sì, è vero, sai come la penso io sui bivacchi? I bivacchi, e noi lo diciamo in tutte le salse, su ogni risposta che facciamo alle mail, noi diciamo sempre che i bivacchi sono ed esclusivamente adibiti a casi di emergenza, calare della notte, meteoverso, situazioni sanitarie particolari, squadre di soccorso militari e civili in operazione, in attività, e quindi non dovrebbero essere usufruiti generalmente. Chiaramente non si può stare al bedin col fucile e dire tu sì, tu no, quindi sta un po' al buon senso della gente e delle persone che frequentano la montagna usufruirne, insomma, in una certa maniera. Io sono passato non è tanto tempo fa a Casera Ambrosogne.
Bel esempio.
A Casera Ambrosogne ho trovato, come si dice, un mar de squate dentro la casera. Quindi voglio dire, c'è poca cultura della montagna, poca educazione, insomma. Quindi i bivacchi dovrebbero essere usati esclusivamente per le emergenze, poi chiaramente ognuno ne fa un uso che può, che vuole, insomma, come ripeto, buon senso
e cultura. La mamma degli imbecilli è sempre incinta, che si fa?
È difficile fare qualcosa, perché effettivamente non si può fare. Il problema è che se prima il bivacco appunto serviva come un eventuale punto d'appoggio per qualcosa di più importante, adesso il bivacco è diventato la meta. E posso dirti che io, Dario può confermare, rispondo a tantissime mail, tantissime veramente, non ultima, ho oggi, un'altra, che ti chiedono per prenotare. Vorrei andare lì, come devo fare per prenotare, per andare? Ma abbiamo richieste le più impensate, cioè abbiamo della gente che ti chiede sulle casere, non solo i bivacchi, ma anche le casere, c'è la griglia, c'è l'acqua vicino, c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro. Non sa neanche dov'è, perché l'hanno visto su una carta, l'hanno visto su YouTube, l'hanno visto su un social, ma non sanno neanche di dove parlano. C'è gente che a ottobre, novembre vorrebbe andare sul bivacco Tomè, da solo, partendo magari di pomeriggio, ma non ho neanche idea di dove si va. Qualcuno che ti dice perché non fai i bolli rossi fino in cima, che così non perdiamo la strada. Ecco.
Cioè, io porto sempre l'esempio di una mail alla quale ho risposto qualche anno fa. C'erano delle persone che volevano andare a passare il Capodanno al bivacco Ghedidi nel Moiazza, alla Forcella delle Nevere, che d'inverno non lo trovi neanche, non lo trovi,
sparisce,
sparisce, ecco. Quindi ecco, questo cultura, è quanto, insomma.
Con questo c'è il rischio concreto che prima o poi vengano tolti, se va avanti di questo passo, no?
Ma tolti, insomma, non sembra che sia questa la tendenza, perché ne abbiamo appena, se ne è appena inaugurato uno, a parte il fine che è giustificato per i due del soccorso alpino, però ne hanno edificato uno in cima al Pelmo. Sono sempre più convinto, io personalmente, ma ne parliamo spesso anche in consiglio direttivo, che i bivacchi non dovrebbero avere all'interno niente. Io di recente, qualche anno fa, sono stato in Grigna, sono arrivato su, c'è un bivacco bellissimo, bellissimo, c'è una struttura un po' quasi spaziale, però così, all'interno non ha niente.
E tu dall'alpinista ce l'ha sicuro.
Allora, c'è il discorso che tu lì non passi la notte di tua spontanea volontà, perché fa un freddo cane dentro lì, però sei fuori dal vento, fuori dalla pioggia e sei riparato. Forse abbiamo sbagliato in parte anche noi a dargli la possibilità del materasso, dell'acqua vicino al coso.
Troppa comodità.
È troppa comodità. Se il bivacco fosse essenziale...
Una
scatola di ferro che uno dice, ok, mi riparo dalla pioggia, dalla neve, dalla bufera e non è che dormo, ma in qualche modo tiro mattina finché magari posso rientrare da solo, oppure chiamando il soccorso se c'è effettivamente la necessità, forse sarebbero meno frequentati, forse, dico, perché assistiamo a delle cose veramente inaudite.
Mi ha fatto contento anche Claudio Pra, che voleva ne parlassimo. Il dibattito è aperto, è su vari canali, su tutte le pagine Facebook di Radio Più, su Dolomitici, su Telegram, sul sito, dove volete. È stato un piacere, è volato il tempo, non mi ero neanche accorto. Grazie Presidente, grazie Antonello.
Grazie a te.
Noi ci si vede in Sala Don Tamis con Sere d'autunno 2024, Kai Agordo. Grazie davvero.
Grazie, grazie, grazie.